versatile comfort in a three-star band. Free yourself with the most effective plan. Correspondence plus insights from special guests. We have a range of songs, both eager and depressed. What's inside? What's inside? What's inside? What's inside? Animated look at Sir Christopher Wren. Born and raised by robots, patrolling Roswell Inn. Magnificent cathedrals and battle wagons. Climbing over spirits, the dead of London sings. What's inside? What's inside? What's inside? What's inside?
Ora in onda Ride On, programma radiofonico sul mondo a due ruote con Fabio De Petrillo ed Eugenio Meini.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd. Finalmente torniamo questo lunedì 22 maggio in diretta.
Ciao a tutti!
Allora, ebbene sì, sono successe parecchie cose e quindi partiamo subito con un grandissimo abbraccio e a tutte le persone dell'Emilia Romagna colpite da questa grande disgrazia dell'alluvione, ma sappiamo benissimo che sono veramente con un carattere incredibile e nonostante tutto col sorriso, e quindi avanti tutta. E approfitto per ricordare quindi anche per i motociclisti che vorranno contribuire, dare una mano, oltre ai tanti volontari che già si stanno adoperando sul campo, che il 27 maggio Aprilia All Stars ha deciso di fare questo evento, e ovviamente gratuito, aperto a tutte le moto, ovviamente un occhio di riguardo in più con qualche cosa di speciale per gli appassionati Aprilia, con tante iniziative volte anche a supportare le zone colpite dall'alluvione. Quindi mi raccomando, il 27 maggio tutti al Misano Circuit per l'Aprilia All Stars. Allora, approfitto anche per salutare gli amici di Francesco, un'associazione di Pistoia con cui abbiamo fatto l'edizione numero 6 di Rombo di Moto, e poi casomai più tardi vediamo se riusciamo a cogliere qualche testimonianza dal vivo un po' a sorpresa. È stato veramente un bel evento volto a raccogliere fondi per questa associazione che è impegnata nel sociale e va in uno dei posti più poveri della terra per dare un'aspettativa di vita e un aiuto concreto ai bambini, ecco, quindi con case famiglia, istruzione, cure sanitarie, quindi è una cosa molto molto importante. Poi è nata una cosa molto molto particolare, come è la nascita di questa associazione, e casomai più tardi ne parleremo. E saluto innanzitutto anche un grande abbraccio a Daniele che ci sta ascoltando, che ha qualche problema alla spalla, quindi mi raccomando Daniele, porta pazienza, non avere fretta, e vedrai che tra un po' ti potrai rigodere la moto. Devi solamente non avere la smania adesso, quindi curati per bene. Poi più tardi vedremo di rintracciare anche il buon Kawarobi. Ho ancora un bel po' di saluti, un po' di cose da ricordare, visto che c'è stata la gara al Passo dello Spino, e quindi del campionato velocità in salita, quindi parleremo anche un po' di questo, della gara della 12 pollici ai Sette Laghi, un po' di mercato con il buon Kawarobi, visto che è scoppiata la bomba del mercato Superbike, con Toprak che abbandonerà alla fine di questa stagione Yamaha per passare in BMW, quindi ci sarà penso un grande effetto domino. Dopodiché parleremo, quando il buon Eugenio arriverà, sperando che non si perda dall'officina alla sede della radio, di quello che è successo in Coppa Italia, quindi a Vallelunga, quindi si parlerà di velocità, e parleremo anche ovviamente del buon Riccardo Picciutto, che è il suo pilota. Un saluto e un grande abbraccio al mitico Brian Donofrio, che insomma se ha fatto una grande pole, considerando anche le wild card di livello mondiale, e peccato all'ultimo giro tradita la Campagnano, quindi mi raccomando Brian, sempre full gas. Allora, detto questo, ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi soprattutto avremo il nostro ospite, che è Andrea Sgariboldi, per i più conosciuto come Sgari, quindi youtuber, pilota, amatoriale, quindi avremo tante cose da chiedergli e tante curiosità. Ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi iniziamo a prepararci per questo primo collegamento.
Show me my dream.
mentre sfumano i Motorhead con Heroes, la cover di David Bowie. Eccoci qua con il collegamento Sgari, Andrea Sgariboldi, meglio conosciuto ai più sui social e nel mondo virtuale come Sgari su YouTube. Allora, Andrea, innanzitutto partiamo subito full gas. Che cosa, dove ti vedremo impegnato in questo 2023?
Ciao, ciao a tutti, grazie. Allora, quest'anno farò l'Alpe Adria, che è un campionato europeo, in fin dei conti, e solo che da quest'anno il promoter, l'organizzatore è italiano, e quindi provo questa esperienza. Sono quattro piste bellissime, tra cui il Brno, di pistoni da 5 km passa, quindi... bello, bello, non vedo l'ora.
Ecco, in che
giovedì parto, c'è la prima di campionato.
Ah, quindi questo weekend, ecco. E in che classe correrai, ti schieri?
Io ho un Kawasaki 1000, quindi nella 1000 Cup, che è la categoria d'ingresso, perché sono piste su cui non ho mai corso, quindi non ho riferimenti cronometrici, e parto dall'inizio, insomma, dalla porta d'ingresso, poi vediamo come va. Okay. La voglia di far bene è tanta.
Quindi
poi
ecco,
si vede, insomma.
Se non ricordo male, correggimi se sbaglio, l'organizzatore è Filippo Del Monte, che è in collaborazione, cioè il patron del moto è stato in collaborazione con la parte dell'Alpe Adria storica, collabora per questo campionato.
Quindi hanno cambiato, sono
subentrati. Bene, allora grazie di avermi corretto, perché ero rimasto con le informazioni precedenti. Allora,
no, c'è stato un cambio.
Ecco, come regolamento, come sono, cosa è possibile elaborare in questo campionato nella tua classe?
La mia classe è open, quindi è libero, come il trofeo amatori in Italia, Pirelli Cup, Dallo Cup, eccetera. Ci sono altre due categorie dove sono, una è la stock, che è la vecchio regolamento stock, quindi poche modifiche, e poi c'è la superbike, dove è paragonabile come regolamento alla superbike mondiale, eccetera, eccetera.
Okay.
Però la mia è open, quindi non si può correre con la moto di serie, con quella super preparata. Ecco.
E la tua com'è?
La mia è una via di mezzo, diciamo che è molto più simile alle moto che ci sono al CIV, perché ha solo le cartucce della Forcella, il mono, ha l'elettronica, quella Kawasaki, non è un'elettronica come magari la moto, che la Marelli o quella Ducati Aprilia. Okay. E il motore standard, completamente di serie, quella del concessionario, con 8000 km e basta. I cerchi alleggeriti, le pastiglie, finito lì, molto semplice.
Ok, ecco, come costi? Quanto più o meno costa una stagione nell'Alpe Adria, nella tua classe, ecco, per avere un'idea?
La classe, se ricordo bene, si parla di 2.300 euro, 2.400 il costo di iscrizione, e sono inclusi le prove libere, le due prove libere del venerdì, poi si corre la qualifica sabato mattina, gara 1 sabato pomeriggio, e la domenica c'è anche il warm up, cosa che nei trofei normalmente non c'è, ma questo essendo proprio un campionato, c'è il warm up la domenica mattina e poi gara 2 la domenica pomeriggio.
Quindi praticamente una formula simile alla vecchia superbike, ecco.
Sì, esatto, perché è un campionato, non è un trofeo. Quindi il regolamento è leggermente diverso proprio a livello di organizzazione. Poi il giovedì, se non sbaglio, non si corre, quindi si arriva il venerdì, FP1, FP2, Q1, gara 1, warm up e gara 2, come la superbike.
Perfetto, ecco, dove possiamo seguire questo campionato, così per i nostri ascoltatori e ascoltatrici che...
Non so se ci sono servizi di streaming o cose varie, però io farò sul mio canale YouTube i vari video dei weekend di gara, e da lì parlerò anche anche un po' del campionato, come funziona, eccetera, eccetera, perché in Italia è stato negli ultimi anni un po' poco spinto, un po' poco pubblicizzato, uh-huh. E quindi io mi occuperò anche di, tramite i miei video, di far vedere come funziona, perché sono piste, a parte Brno e Rijeka, le altre due sono praticamente sconosciute, io non ne sapevo neanche l'esistenza, però sono piste di livello mondiale, ci hanno corso la 24 ore, mm-hmm. le varie endurance, macchine, moto, quindi sono belli impianti e farò vedere come funziona e scoprirò anch'io questo weekend come sarà.
Ok. Ecco, quindi comunque come mi pare di capire che come costi, nonostante il livello delle piste che non sono pistine, sono piste grandi, diciamo di categoria A, e 4 round, le prove, tutto quanto, i costi sono abbastanza abbordabili rispetto a quello a cui siamo abituati in Italia.
Sì, secondo me, perché probabilmente all'estero costa un po' tutto meno, uh-huh. e quindi di conseguenza anche in questo ambito le piste costeranno meno e costa meno correrci. Ecco, uno degli vantaggi che io trovo in questo campionato, nella mia categoria, è che non c'è il monogomma. Quindi okay. Io posso portare posso comprare le gomme dove voglio, da chi voglio, e usare quelle che voglio, senza dover essere obbligato ad acquistarle dal rivenditore in pista. Nella 1000K, che è la categoria che faccio io, qua nella mm-hmm. Superbike, nella stock, in realtà lì c'è Odallo, Pirelli, mm-hmm. e anche lì c'è il fornitore a cui rivolgere. Però mm-hmm. per quello che mi riguarda la trovo un vantaggio.
Certo, ecco, e te cosa sceglierai come coperture?
Io vado con le Michelin, le mm-hmm. Power Cup 2, okay. perché sono gomme che ho già usato e con cui mi sono trovato molto bene, e sono molto facili da gestire rispetto alle slick, perché sono monomescola, quindi se la temperatura è bassa e alta vanno sempre bene, non hanno magari quella performance di Pirelli, mm-hmm. però sono molto più facili da gestire a livello proprio di termocoperte, temperature, pressioni, permettono gli errori, gli sbagli che un amatore da solo, perché non avrò l'assistenza, può fare, quindi e poi durano, hanno un'ottima costanza di rendimento, e avendole già provate mi sono trovato bene, vado
tranquillo,
sul sicuro.
Ecco. Visto che hai parlato di assistenza, e in questa avventura sarai, chi è che ti segue? Sarai da solo? Hai un team che ti supporta?
No, non ho nessun team, parto per farlo da solo, poi avrò lì i ragazzi di Dirt Race che mm-hmm. mi daranno una mano per il cambio delle gomme e poi accompagnarmi in pit lane, in griglia di partenza, per mettere e togliere i cavalletti, le termo, okay. poco prima di partire. Però diciamo che come assistenza base, ecco, loro ci sono e offrono questo servizio. Però in linea di massima non è più come gli anni scorsi, dove avevo proprio un vero e proprio team strutturato, dove io uscivo, dicevo le sensazioni, mi sistemavano la moto e pensavo solo a correre. Ecco, quest'anno sarà un po' più alla vecchia, ecco, okay. un vero amatore.
Ok, quindi ti farai tutto da te, quindi uscirai, sì. Ti ascolterai da te, ti dirai tra te le impressioni, cosa cambiare, cosa modificare sul setting.
Sì, è facile, perché non essendo capace di modificare i setting non toccherò nulla, quindi okay. me la farò andare bene.
com'è. Quindi si guida sopra i problemi.
Esatto, quest'anno è più facile di così, non c'è.
Cioè questo è qui ci si adatta, ecco.
Sì, perché andare a toccare quello che non si conosce si rischia solo di peggiorare.
Bravo, bravo. Allora, invece parlando della parte prettamente social che abbiamo accennato prima, il tuo canale su YouTube, com'è nata questa idea di aprire un canale, fare dei video? Ci sono varie serie di video, no? Quindi sia quello dove preannunci quello che farai, sia ad esempio delle interviste, dei consigli rivolti agli amatori, ecco. Come è nata questa passione, visto che comunque porta via tanto tempo?
Ma allora, io sono la persona proprio il contrario delle persone social, tutto quello che è farsi vedere e mettersi in mostra. L'ho fatto per necessità, perché quando ho iniziato a correre, dopo una vita che ho sempre sognato di fare il pilota, ma non avevo avuto le possibilità mm-hmm. economiche felici di poterlo fare. I primi due anni, dove dopo anni di lavoro sono riuscito a fare un paio di campionati, mi sono reso conto che se non avessi trovato qualcuno che mi desse una mano sarebbe morta lì, finita lì. Quindi per necessità ho detto, se mi devo fare aiutare, mi devo fare aiutare in cambio di qualcosa. L'unica cosa che potevo dare era un po' di visibilità, e quindi mi sono messo dietro a creare questi video all'inizio, poi migliorando di mano in mano. Ho visto che comunque mi piaceva, sono andato avanti tra alti e bassi, e devo dire che da quest'anno qualche piccolo risultato lo sto avendo. L'idea dell'intervista è nata banalmente con Luca Vitali, con il quale c'è un'amicizia e collaboro, perché da quest'anno porto anche una serie sul CIV, dietro le quinte del CIV, nei box, far vedere quello che normalmente non si vede durante le gare, proprio il lavoro del pilota, dei meccanici, quello che succede all'interno dei box, e per raccontare chi sono i piloti, perché comunque a livello mediatico di comunicazione il CIV è molto carente, quasi non si conoscono i piloti che corrono dentro, pur avendo loro un livello tecnico elevatissimo, sono dei piloti fortissimi, ma nessuno ne parla, nessuno lo sa, e si pensa che esista solo Pirro, quando in realtà non è così. Quindi ho iniziato facendo un'intervista con Luca, ho visto che è piaciuto, poi Del Bianco e via via tutti gli altri piloti, e vedo che piace, quindi sto continuando ad andare avanti, e andrà avanti. Quindi si cerca di fare delle cose carine, fatte bene, per far conoscere anche un po' di più questi ragazzi che sono fortissimi, ma di cui se ne parla poco.
E poi è un'ottima occasione per rubare con l'occhio il metodo di lavoro dei piloti veri.
Ah sì, quello senza dubbio, ho imparato tantissimo, quello sì.
Ecco, qual è l'aneddoto più divertente che ti è capitato di vedere o di raccontare?
Di raccontare, purtroppo, ecco, YouTube ci sono dei regolamenti molto stringenti, e ho lì delle clip nell'hard disk che non posso mostrare, perché con i meccanici ci si diverte un sacco, anche finite le riprese o i lavori, e molte cose purtroppo non le posso neanche raccontare o dire, però le battute varie, le varie gag sono innumerevoli.
È un po' come il Fight Club.
Esatto. Quello che succede nel paddock, nel box,
resta nel box.
Si vive solo lì. Esatto. Sì. Però sì, sono tutti ragazzi alla mano, tutti i piloti che si vedono, che magari uno può pensare che se la tirino perché sono piloti eccetera, in realtà sono ragazzi come noi, ridono, scherzano e ci si diverte, si diverte insieme.
Ecco, qual è tra le piste su cui hai girato quella che ti piace di più e quelle che invece al contrario ti piace di meno?
Allora, Imola, ho girato solo una volta con la 400, e quando ero lì dentro con la 400 mi sono immaginato a fare una gara col 1000, ho detto qui sì che serve veramente il pelo. E, però dove mi sono divertito più di tutti è stato il Mugello. Lì è veramente qualcosa di spettacolare. Però anche a Vallelunga, a Misano sono belli. I risultati migliori per assurdo li ho avuti a Misano, però se mi chiedi qual è la pista, se devo fare una classifica ti dico comunque Mugello, perché ci ho fatto un po' di chilometri con l'asciutto, col bagnato, ho fatto belle gare, ho fatto anche delle belle cadute. il Mugello c'è tanto da dare e da dire.
Certo, poi oltretutto non hai fatto solo velocità, quindi hai fatto video anche in fuoristrada, un po' più di avventura in Islanda, ecco, e un po' a 360, quindi.
Sì, io sono appunto con CTU a 360 gradi, ho provato un po' di tutto. I video in Islanda in realtà li ho caricati su YouTube, ma allora non avevo ancora la concezione di quello che poteva essere, perché li ho caricati, se ricordo bene,
tanti anni
2012.
Fa. Sì.
Tanti anni fa, che YouTube era una piattaforma molto diversa da quello che è ora. Però onestamente sono stato miope, perché un video che avevo caricato più o meno in quel periodo lì, aveva fatto più di 30.000 visualizzazioni nel giro di pochissimo tempo, che allora era una cosa molto buona, solo che io li mettevo lì perché c'erano i forum una volta, adesso non so più se esistono, e la piattaforma migliore su quale caricare i video grossi, anche lunghi, per poi mostrarli nei forum ai vari amici, a me veniva comodo YouTube, perché io caricavo lì sui video, poi davo il link nel forum e si portava nelle piattaforme e li salvava lì a tempo indeterminato, quando invece c'erano altre piattaforme che c'erano a pagamento oppure per breve periodo di tempo. E avessi avuto un po' più di lungimiranza, magari avrei potuto già iniziare allora a far qualcosa, però ovviamente con i se, con i ma e con i poi si è tutti bravi. Quindi sì, nel mio vecchio canale si parte dai video in Islanda, fuori strada con la bicilindrica e cose strane. Ecco. In realtà l'ho attivato da un paio d'anni il canale vero e proprio, quello che sto facendo ora.
Ecco, segui una dieta, ti alleni in preparazione del campionato oppure sei abbastanza easy?
No, mi alleno due volte a settimana, ginnastica, corsa, bici, mountain bike, dieta, niente, mangio normale, bene come tutti, e non mi faccio troppi problemi, tanto al nostro livello non fa quella differenza che può fare ad alti livelli, però sì, un minimo di allenamento ci vuole, sono allenato perché comunque 8-10 giri in piste da 5-6 km sono impegnativi, quindi bisogna essere allenati, però niente di esagerato, ecco.
Ecco, una domanda tra virgolette scomoda. Spesso no, si sente dire, no? Per gli amatori, no? O comunque per i piloti di questo tipo di campionato, no? Che fanno tanti sacrifici, anche economicamente, comunque è un discreto impegno. Viene chiesto, no? Come mai, no? Ci si impegna così tanto, e se poi non ci sono, tra virgolette, traguardi molto alti, un po' per l'età, un po' per anche l'impegno poi eventualmente economico, se non ci sono tra virgolette uno sbocco a livello mondiale. Ecco, che cosa spinge ad esempio te a fare tutti questi sacrifici?
Io posso parlare per me, ovviamente iniziando a 29 anni a correre in moto non puoi pensare di arrivare da nessuna parte, sarebbe utopistico. Io lo faccio perché è il sogno di un bambino che è rimasto così fino a 3 anni fa e lo sto realizzando, quindi è la voglia pura e semplice di correre senza avere nessuno obiettivo vero o professionistico. Poi io cerco sempre di migliorare, di andare sempre più forte, e in quei 4 giorni, 3 del weekend di gara, io cambio la mentalità e per me quello è il mio mondiale. Però finito quel weekend lì, a prescindere da come sia andata, bene o male, io sono soddisfatto al 110%, perché è quello che ho sempre voluto fare, anche se rimane un gioco, perché ovviamente non è lavoro, non è professionismo, io sono contento, perché o è così o altrimenti sarebbe rimasto un sogno, quindi l'ho realizzato, lo sto portando avanti con tutti i sacrifici che ci sono, tutti i costi che ci sono, solo perché è pura passione, semplicemente quello. Penso sia così un po' per tutti, però nel mio caso è questo.
Perfetto. Allora, iniziamo a ricordare dove i nostri ascoltatori e ascoltatrici possono seguirti.
Sì, ho il canale YouTube, si chiama Sgari, semplicemente, quindi sulla barra di ricerca di Google, di YouTube, scrivete Sgari e mi trovate, e su Instagram anche, però diciamo che la mia piattaforma vera è YouTube, ecco, dove io il mio modo di comunicare è lì, poi su Instagram c'è qualcosa ovviamente, ma sono più da YouTube.
Ok. Allora, che consiglio puoi dare a un amatore che vorrebbe lanciare il cuore oltre l'ostacolo, no? E dire, mi piacerebbe provare a fare una gara.
Lì di buttarsi e di scegliere la pista dove si trova meglio innanzitutto, mm-hmm. così almeno, perché già nel grande gara c'è una tensione particolare, tutto diverso, almeno avere una pista dove ci si trova a proprio agio, direi di iniziare lì, che possa essere, non so, il Monte Estate, il Trofeo Amatore o l'Alpe Adria, se uno è un abitué di Rijeka può andare benissimo a fare una wild card lì. L'importante è che secondo me appunto la pista sia conosciuta, la moto solitamente la propria, e si va lì per divertirsi. Se poi a livello economico si riesce anche ad appoggiarsi a un team, è la soluzione migliore, perché comunque fa la differenza proprio nella prestazione, perché il solo fatto di non dover preoccuparsi della moto, hai la testa più libera, sei più riposato e ti puoi concentrare totalmente sulla prestazione e entri in pista più riposato. Non sembra, ma se uno lo prova, questa cosa qui comunque fa la differenza. Mm-hmm. E quindi se si riesce, consiglio di farlo.
Certo, ecco, a livello emozionale, no? Quindi la tensione del debutto della gara, la partenza da fermo, insomma anche l'ansia, no? Come la gestisci, ecco?
Allora, io paradossalmente alla mia prima gara ero rilassato, perché mi ricordo che ero arrivato lì, non sapevo neanche che si poteva girare il giovedì e il venerdì, quindi ero arrivato il sabato direttamente diretto nelle Q1, ma non mi sarebbe cambiato più di tanto, perché tanto il budget per fare il giovedì e il venerdì non c'era. Quindi sono partito tipo in ultima fila, sapevo benissimo che il risultato era impossibile, però ho detto, dopo 29 anni a sognarlo, sono qua dentro e me la sono stragoduta. Poi la tensione è arrivata dopo, quando il livello si è alzato e sono andato un po' avanti nelle categorie, lì un po' più di tensione è cresciuta, perché comunque insomma stare nel mezzo o un po' davanti insieme a un gruppo di 40 moto in partenza, il suo effetto lo fa, e il punto più ostico da superare è l'ultima curva prima di partire, quando ti stai per posizionare sulla tua casella, lì è il punto di tensione massima, però poi quando si arriva, si accende il semaforo, è come se sparisse tutto e il cervello pensa solo ad andare forte, quindi è una sensazione un po' strana, però è bello, fa parte del gioco ed è bello anche quello.
Perfetto. Ecco, invece una cosa che un amatore non dovrebbe fare.
Oddio, tante cose. Tante cose. E lì è l'esperienza, nel senso che gli errori servono appunto a crescere, uh-huh. a migliorare e a non farli più. Quindi sbagliare è necessario. Ovviamente ci sono le regole, ci sono i briefing, è importante sapere dove mettere le ruote in pista in sicurezza, che non vuol dire fare la traiettoria più veloce, ma semplicemente non essere un pericolo per gli altri. Okay. Una volta che si è imparato quello e basta che si faccia il briefing con il direttore di gara e si è un po' sveglio, si capisce tutto il resto, gli errori che vengono, bisogna prenderli per come sono, imparare per non farli più e migliorare, quindi il mio consiglio è questo qua. Io di errori ne ho fatti tanti, quella prima gara lì per esempio non l'ho finita, mi sono dovuto ritirare per un problema tecnico, un errore ho capito, e poi le gare dopo le ho concluse, quindi fa parte del processo di miglioramento e di apprendimento, come tutte le cose, quindi sbagliare è normale.
E invece al di fuori del weekend di gara, come ti alleni in moto?
Allora, fino all'anno scorso avevo la 400 e la usavo come allenamento nei vari kartodromi, nelle piste, poi fine anno ho dovuto venderla, e quindi quest'anno per fortuna riesco a usare un po' di più il 1000 durante le prove libere di appunto Data Race, perché c'è la collaborazione, e quindi quest'anno riesco a stare un po' più in sella sul 1000, se no appunto l'anno scorso avevo la 400 e poi nella stagione invernale ho una moto da cross con il quale mi tengo un po' allenato a livello fisico, perché è proprio a livello di tecnica di guida non c'entra niente, quindi è solo una questione di allenamento.
Ok, perfetto. Allora, noi poi ci risentiamo casomai anche tramite WhatsApp per sapere come è andato questo primo weekend di questa nuova esperienza, così poi nelle prossime puntate, nelle prossime dirette aggiorniamo i nostri ascoltatori del tuo weekend di gara e li invitiamo poi a vedere il resoconto sul tuo canale.
Grazie, grazie.
Allora, noi ti ringraziamo e ti auguriamo una buona trasferta.
Grazie, grazie. Ciao a tutti.
Ciao Andrea.
Ciao, grazie.
Allora, e mentre ringraziamo Andrea Sgariboldi, più conosciuto come Sgari, ora ci ascoltiamo un po' di musica e ritorniamo con voi con qualche sorpresa. Don, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad, ed è un piacere aver disturbato sul divano uno dei volontari più importanti dell'associazione Amici di Francesco, che ieri era da Milano sceso insieme alla super mamma Silvana, che salutiamo, e il buon Ezio Cavazzini. Ciao Ezio.
Ciao Fabio e grazie per avermi definito uno dei più importanti. No, io faccio la mia parte, ci sono altri più importanti, io faccio solo la mia piccola parte da dentista, tutto lì, con gran divertimento, ecco, tutto lì.
Professionale.
Ho sentito un altro ciao. Di
sì, c'è anche Natasha qua con me in radio.
Natasha? La sì, conosco? Sì. La conosco. Ah sì, è quella che ha detto che sin da piccola era innamorata degli orientali, cose del genere.
Sì, 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 esatto. Allora,
un bacio Ezio. Alla mamma.
Ciao.
Ciao
Natà, certamente ve la saluto.
Per chi non lo sapesse, Silvana è la mamma di Ezio ed è una delle paladine della Milano Taranto, perché nella carrozzina delle sidecar si fa Milano Taranto in 6 giorni ed non è una cosa così banale come può sembrare, ecco. Allora Ezio, parliamo un attimo.
Anche perché è una giovanetta.
Ha uno spirito incredibile. Allora Ezio, parliamo un attimo di questo rombo di moto che c'è stato ieri e poi un attimo brevemente di cosa fa questa associazione Amici di Francesco.
Rombo di moto di ieri è stata la 6ª edizione di questo tour gastronomico solidale, chiamiamolo così, motociclistico solidale. Delle bellissime strade scelte da
Maurizio.
Mamma mia, Maurizio, mi stavo confondendo con Edoardo, no? Edoardo è quello che diciamo un po' l'ha inventato, diciamo, gli esatto. È venuta l'idea, mentre esatto. Maurizio è il nostro tour leader che va adagio, facevo fatica a star dietro. Però belle strade, bei posti, ogni volta un giro diverso. Da 2 anni andiamo a mangiare dalla Pastora, com'è che si chiama il posto che non mi ricordo, però ha un nome
Canto di Primavera, antico Canto di Primavera, sogno di Primavera, Canto Antico, una cosa del genere, perché
sì, volte, una roba del genere, sì, consigliatissimo a tutti. Comunque lo scopo di questo tour è raccogliere fondi per Amici di Francesco, perché come dico sempre, non voglio fare polemica, però le parole non servono, le parole, le preghiere secondo me non servono, servono o fare qualcosa o donare. Io cerco di fare entrambe le cose, cerco di coinvolgere tutte le persone a donare, per cosa? Per aiutare soprattutto bambini in uno dei paesi più poveri al mondo, cioè il Benin. Benin, che nelle varie classifiche dell'ISU, cioè indice sviluppo umano, PIL eccetera eccetera, viaggia attorno al 160° posto su 180 stati nel mondo, quindi fate un po' voi, un posto dove andare a scuola costa, dove farsi curare costa, cioè non esiste la sanità pubblica come abbiamo noi, insomma è un paese che purtroppo ha bisogno di tutto, di tante cose. In ogni campo sociale, sanitario, scolastico, ecco. Amici di Francesco è 20 anni che è lì, che sta aiutando con il sostegno a distanza, con la costruzione di centri nutrizionali, aiutando dei bambini ad andare a scuola. Ultimamente abbiamo anche aiutato un medico che conosciamo fin da quando era elementari, è stato aiutato alle superiori, alla università, si è laureato e negli ultimi anni siamo riusciti ad aiutarlo a diventare ginecologo, ostetrico ginecologo, che in un paese dove la mortalità materna infantile è altissima, è 10-100 volte, non so qual è l'Italia, adesso non ho qui sotto dei numeri, ma è altissima, un ostetrico ginecologo è fondamentale per aiutare donne, bambini, nascituri, tutto. E niente, Amici di Francesco aiuta così il Benin.
Ecco, se qualcuno volesse contribuire o informarsi su quello che sull'associazione, il sito per seguire le attività è facilissimo, è www.amicidifrancesco.it, quindi potete trovarlo tranquillamente. Abbiamo ritrovato anche il ristorante, che tra l'altro è un'azienda agricola, quindi con anche la parte didattica per le scuole, con gli animali, e i prodotti sono non a chilometro zero, di meno, quindi proprio fatti
a 100 metri, sono esatto. A 100 metri.
Sì, sono fatti lì in loco, tutto quello che mangi è prodotto lì, si chiama Canto di Primavera del Sogno Antico, ecco, quindi abbiamo trovato la dicitura corretta. È veramente consigliato perché ci si mangia veramente veramente bene. Allora, Ezio, quindi quando ritornerai in Benin?
ritornerò a ottobre, a cavallo tra ottobre e novembre, e questa volta farò qualcosa di diverso rispetto a quello che facevo di solito. Cioè, di solito avevo le mie attrezzature, compressore, aspiratore chirurgico, trapani, eccetera, eccetera, e andavo nei vari villaggi o nelle varie scuole dove mi chiamavano. Questa volta sarò giù ben 3 settimane rispetto alle 2 che facevo di solito, perché per 10 giorni mi fermerò all'ospedale Fate Bene Fratelli di Tanghietà, che venne fondato circa 30 anni fa da un frate medico chirurgo italiano di Brescia, tale padre Fiorenzo Priuli, che è una persona non eccezionale, di più. E mi ha contattato lui per fare che cosa? Per consigliare, per aiutare, per suggerire come fare un centro odontoiatrico in un ospedale. Mm-hmm. E loro lo stavano già facendo, poi hanno umilmente, io dirò vabbè, grazie di questo invito, spero di aiutarvi. Ecco, ho un po' di esperienza e spero di aiutarli tantissimo a fare questo nuovo centro odontoiatrico.
Molto
perché
bene.
Perché lì c'è bisogno di tutto, veramente tutto.
Ecco, poi ricordiamo te, da grande motociclista d'esperienza, partecipi alla Milano-Taranto un po' con tutta la famiglia, quindi hai anche una grande passione per le moto.
Sì. E anche con le moto ho trovato il modo di aiutare gli altri. Mm-hmm. Assieme agli amici dell'associazione che si chiama No Barriers, mm-hmm. siamo un gruppo di amici motociclisti, il cui fondatore è Ernest Pozzali, che ha fatto, non forse ne avevamo parlato già un'altra volta, il libro Le fiabe dei motociclisti,
sì.
Ricordo, ce ne avevamo già parlato, ecco. Sì. E con i proventi della vendita di questo libro, cosa si fa? Si organizzano dei tour per persone diversamente abili, delle persone speciali, ecco, oppure andiamo negli ospedali o nei centri tipo il Dognocchi per delle giornate a far divertire, nel vero senso della parola, questi ospiti, e gli diamo quei 5 minuti di spensieratezza portandoli in moto nei cortili degli ospedali, queste
certo.
cose qua. E Ernest e altri che sono molto più bravi di me ad andare in moto hanno anche dei piccoli trial elettrici dove in certi posti entrano addirittura in corsia con le moto elettriche. No, quindi no barriers.
Ecco, quindi se voglia ascoltatori e ascoltatrici, se volete ricevere maggiori informazioni, se vuoi dare i tuoi link social per poterti contattare, ecco.
Sì, vabbè, su Facebook Ezio Cavazzini, e sulla Facebook c'è la pagina sia dei No Barriers, proprio scritto No-Barriers, e quella di Amici di Francesco. Lì potete vedere tutte le attività che facciamo. Sulla mia pagina potrete vedere gli album dal 2011 a oggi di quello che ho fatto e spero continuerò a fare in Benin, ovvero andare in giro a cavar denti, come dico io. Tanto per darvi 2 numeri, in 10-12 giorni circa di lavoro vedo più o meno 500 persone, tolgo più o meno 500 denti, però non mi pesa assolutamente, anzi mi diverto.
Bene. Allora Ezio, noi ci risentiamo presto e spero di rivederti presto dal vivo, e ti auguro una buona serata.
Grazie.
Se vuoi ringraziare,
grazie,
o salutare
Fabio,
qualcuno.
Grazie. Ringrazio te, ringrazio Natasha che ti sopporta e che ti fa e ti rende felice.
Grazie.
E soprattutto ringrazio Anna Battaglia, che se non ci fosse Anna Battaglia non potrei andare
certo,
in Benin, tutto lì.
Certo. Allora, ecco. Grazie mille Ezio.
Ciao,
salutiamo
Ezio,
Anna.
Ciao a tutti. Dimenticavo. Grazie a tutti quelli che sono venuti gli anni scorsi, quest'anno e che verranno e il prossimo rombo di moto per il Benin.
Certo.
Perché aiutare, raccogliere qualcosina è fondamentale per poter aiutare chi non ha niente.
Ok. Perfetto. Grazie mille Ezio, buona serata.
Ciao Fabio, un abbraccio
ciao,
a voi.
Ciao.
Allora, mentre saluto Ezio, è arrivato il buon Eugenio, per la gioia delle Peach.
Buonasera. Buonasera, guarda lo vigliacco. Cioè, buonasera a tutti, ho acceso i microfoni. Adesso mi sta facendo una foto, maledetto.
Sì, quella è. Questa,
questa perché, me la pagherai caramente.
Non ha delle occhiaie, ha un set di borse da viaggio completo.
No, sono due piscine, le sto allagando piano piano con questi bellissimi weekend.
Quei capelli lì a cosa sono dovuti?
Non lo so. Medusa, non lo so, lasciamo bene, sorvoliamo sul lato estetico del mio.
Siete fortunati.
È guidato con la testa fuori.
No, mi è esplosa una bomba in te. Cioè.
No, praticamente siete fortunati che non è web radio.
No,
perché in questo momento qui dovremmo apporre una censura.
Sì, praticamente dovrebbe essere l'immagine camuffata. No?
Come dei
pentiti.
Esatto, tipo pentito, roba del genere.
Allora, com'è andata questa Vallelunga dal tempo più variabile che mai?
Bene.
Quante bandiere rosse hai perso?
Allora, sì, c'è stato un turno purtroppo della Pirelli dove sulla Roma ha piovuto forte, ha fatto praticamente
una
patina, sì. Beh. Però non era né sporco, era proprio olio, sembrava roba strana e praticamente ne è cascati una decina.
Mamma mia.
Sì, tutti sulla solita curva, quindi poi hanno deciso di spazzolare quando ormai i turni erano finiti. Però questi sono piccoli dettagli, però era...
Come direbbe Alberto, la ditta fatturazione o Luca fatturato.
Porca miseria, sì, poi purtroppo quando cadi poi rischi anche di farti male. Mm. C'è stato due piloti che si sono fatti leggermente male.
Clavicola?
No, è partito un piatto tibiale e una caviglia e un striato, un tendine, comunque... Sono scivolate, comunque la Roma non è che ci arrivi
piano, si va.
Sì, però erano tutti d'ingresso, di apertura di casse, quindi era proprio viscidissima. Sì. Poi al Tornantino, cioè è una pista molto particolare, anche perché hanno asfaltato metà, quindi dalla Roma, diciamo, fino a Cimini c'è un asfalto.
Dopo ce n'è un altro.
Poi alla Campagnano ce n'è un altro, dalla Soratte al semaforo ce n'è ancora un altro.
Da interpretare.
Sì, e poi no, sono i riporti d'asfalto che sono il problema, perché ci fanno un rigo d'acqua, capisci? Quindi quando la gomma arriva e trova il rigo d'acqua, te magari non te ne accorgi, o sulla riga bianca, o vai leggermente sul verde, finita, ciao, lanciala, si cocce a go-go. Comunque è un weekend terribile, non abbiamo provato sull'asciutto praticamente, perché si è fatto all'incirca 13 giri sull'asciutto in totale.
Però ho notato una cosa dalle tue storie, cosa che posso dire, no? Che Riccardo è fortunato ad averti come team manager, capotecnico, eccetera, perché casomai il pilota è arrivato lì che si è asciutto, si è bagnato, umido, mezzo e mezzo, vorrebbe entrare a girare.
Certo.
Te invece, redini tirate, aspetta.
Sì, praticamente noi abbiamo puntato molto sulla mattina, perché era comunque bagnata giusta, che poteva essere una gara bagnata. Quindi
era bagnato vero.
Sì, ecco. Quindi si è provato un assetto giusto, il tempo è venuto praticamente subito, aveva la pole, poi è rimasto, mi sembra, alla fine perché ha leggermente asciugato, ma proprio alla fine, però comunque era primo, quindi è inutile andare a rischiare niente, perché dopo ha cominciato a diluviare, cioè proprio era ingestibile, quindi nessuno avrebbe migliorato, gli ho detto... Facciamo una piccola strategia, entriamo dentro, rodiamo le pasticche che servono per questi dischi che sono diversi, andiamo con una gomma nuova così la rodiamo, facciamo tre giri, basta, abbiamo finito.
Piano piano.
No, cioè, basta, finito, tre giri, finito, per vedere se è tutto a posto, finito. Il problema è stato che noi avevamo la gara alle 4 all'incirca e ha piovuto, in previsioni dove si vedeva praticamente il meteo, quello dell'aeronautica, c'era la perturbazione che girava. Quindi a mezzogiorno ha diluviato. Ci siamo svegliati con 24 gradi e un sole che sembrava di essere d'agosto. Quindi io avevo già preparato da bagnato, perché secondo me avevo visto le previsioni, pioveva a quell'ora lì. Invece ha anticipato, ha piovuto a mezzogiorno e mezzo, diluvio. Quindi te immaginati, cambia tutto da capo.
Vai con le molle, vai con il setting.
Giro dopo asciuga.
Ricambia.
Ricambia tutto da capo. Dopo 20 minuti ridiluvia, maremma gatta, ricambia tutto da capo, cioè un incubo.
T'hanno messo la prova.
Certo. Fortunatamente è una moto che si fa abbastanza semplicemente, quindi comunque immaginati.
Ci sta ascoltando, è tutto orecchie dal furgone.
Ah, ok, Peach. Bravo Peach.
Comunque ecco, com'è andato?
ha fatto primo. In gara praticamente ha provato sull'asciutto, praticamente l'unica volta che mi sono inventato un assetto in griglia praticamente, che è andato non benissimo, perché poi quando incomincia a forzare i limiti si vedono, quindi c'è stato un po'
morbidino,
sì, soprattutto sull'anteriore. Quindi i primi 3-4 giri l'ha fatto insieme a quello che comunque va forte, è un moto super sport, è una wild card, quindi comunque ha giricchiato. Poi quando ho visto che comunque
rischiava, tabella,
no, gli ho detto stai calmo, tanto praticamente abbiamo avuto fortuna perché non si è presentato nessuno, ma questo non è un problema nostro, comunque a noi ci serviva per comunque fare chilometri. E gli ho detto vai un po' con calma, quindi ha capito giustamente, si è divertito un po', poi ha lasciato passare. A un certo punto, a 3 giri dalla fine, secondo te?
Ha piovuto.
Certo, ovvio, secondo te. Quindi
in quel caso l'assetto d'asciutto un po' più morbido ha aiutato.
No, ha rischiato di lanciarla alla Roma. Vabbè, quindi quello no, però gli è andata bene, santa elettronica e tutto il resto. Però siamo comunque arrivati quarti in assoluto, quindi anche lui proprio chiuso. Quell'attimo lì proprio ha chiuso, l'ha fatti passare, ha detto ok, va bene, sì, che ci frega, tanto comunque siamo primi in campionato, abbiamo preso la pole position, il giro veloce, la gara, basta.
Basta. Che senso ha rischiare per farsi ingolosire dall'assoluta che non c'è più?
No, assolutamente. Cioè, magari al Mugello invece, sperando che il medico ci aiuti, stavolta a giugno cerchiamo di fare il lavoro che bisognava fare sull'asciutto. E lì è una pista che fa un bel test.
Ok. Bene, ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo a chiacchierare. Certo.
Che miseria, Fabietto, eh?
E poi vediamo di rintracciare anche il Bonkawa dalla grotta.
Dov'è? A casa?
Sì. No, perché è scoppiata la bomba di mercato, di Toprak.
Ah, sì, che è andato in BMW.
E lì ci sarà un effetto domino sul mercato delle SL Superbike interessante.
Sono scelte. Bisogna più che altro domandarlo al suo team manager.
A Kenan.
Lì bisogna capire, sai, c'è tanti fattori, tantissimi fattori. Molti fattori.
Vediamo.
I'm
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grado. Ed è un piacere avere qua con noi, abbiamo recuperato proprio al volo anche il buon Kawa Robi. Ciao Kawa.
Ciao, buonasera a tutti, ciao Eugenio, ciao Natasha, ciao Fabio.
Ciao Robi.
Allora, iniziamo a parlare, visto che si è accennato prima, di questa bomba di mercato tra le selle Superbike. Quindi Toprak abbandona Yamaha e passerà dall'anno prossimo in BMW. Al posto di chi?
Vandemark al 90%, perché Redding ha comunque un contratto ancora sino al 2024, e quindi attualmente Michael è senza sella, però come detto te prima, questo inizierà a far muovere un po' il mercato, quindi ci sarà a vedere chi sarà il compagno di Locatelli, che probabilmente verrà riconfermato, visto comunque la bella stagione che sta facendo. E tra i nomi, secondo me, uno dei papabili è comunque Bassani, visto che
Ducati un po' tappato.
Ducati ufficiale a quanto pare non ce n'è, e quindi potrebbe essere, diciamo, l'altro pezzo prediletto del mercato. Poi in questi giorni abbiamo avuto la famosa diatriba, tra virgolette, del passaggio di Giannini con Puccetti, che poi è stato rifiutato per comunque un discorso di un... di, come si può
di
dire,
progetto,
di un progetto che c'è con BMW Italia, con la crescita di lui e il team, quindi vedremo anche chi chiamerà Puccetti per sostituire Sykes, che sostituirà Vandemark finché non rientrerà dall'infortunio.
Ecco, Eugenio, te cosa ne pensi di questa scelta di rifiutare comunque una sella mondiale, no? Quindi da ragazzo giovane come
Giannini?
Sì,
ha fatto bene, ha fatto benissimo. Secondo me si sarebbe forse
bruciato
sì. Perché comunque fa gola, fa molto gola, però è stato intelligente.
La paura preferisce... che passi il treno e non ripassi più.
Sì, però se c'è un progetto e c'è una situazione
solido sotto,
comunque sta facendo bene, sta crescendo, sta comunque rimanendo nei primi, comunque ha vinto, non è uno che va piano, c'è la possibilità.
Non è facile.
No, assolutamente no. Quindi secondo me fa bene a rimanere dov'è. Magari aspettare un altro anno e vedere cosa succede, senza nulla togliere a Puccetti e tutto,
certo,
il resto, assolutamente, però secondo me è ancora presto. Cioè, forse
è una domanda per Eugenio.
Cioè, se fosse per me ti direi prenderei un Lanzi, ti giuro, che è un pilota d'esperienza, una superbike la conosce, comunque guida qualsiasi cosa e secondo me ci potrebbe stare, magari arriva nei primi 20, cioè nei primi 3-4, però secondo me farebbe bella figura. Dimmi.
Io ho una domanda per Eugenio. Vedendo adesso, diciamo, questo discorso che c'è con il team Pistard, che è associato a BMW Italia per far crescere Giannini,
sì,
è vero che il National, diciamo, è uno dei, forse è l'unico campionato che, essendo così open, almeno a livello nazionale, è quello che si avvicina di più a comunque al mondiale Superbike, ma per farlo crescere e farlo correre con piloti di, diciamo, livello un po' più, tra virgolette, alto, non sarebbe stato meglio magari allora andare a correre, tra virgolette, in Spagna piuttosto che in Germania, dove comunque anche lì sono campionati open, ma sono campionati nazionali dove ci sono anche piloti che fanno il mondiale Endurance piuttosto che anche gli ex Superbike o cose del genere, per far sì che comunque si abitui a gare lunghe e comunque anche a un livello che cresce esponenzialmente?
No, secco. Sai perché? Dovrebbero fare una categoria diversa, perché te, se consideri il National e il Nato, comunque era la portata quasi di tutti e venivano fuori anche i ragazzini, ok? Quindi era un po' misto comunque. Non c'era il pilota blasonato che veniva a fare il National, capisci? Poi è cambiato negli ultimi anni, è diventato un trofeo molto più ambito, perché comunque hai la possibilità di sviluppare una moto open, quindi senza regolamento, senza limitazioni. Quindi le squadre hanno cominciato a buttarsi nel National per far crescere anche il materiale, per sviluppare,
per fare test.
Ci hanno messo dei piloti che, sinceramente, in un National dove c'è un pilota senza nulla
togliere, Lanzi, Canepa, Tamburini,
la barra, cioè, gente,
cioè te un'iscrizione non dovresti fare un'iscrizione insieme a un pilota senza nulla togliere che gira 7-6 secondi più lento all'interno dello stesso trofeo, capisci? Te non puoi mettere un Jarno con uno che è trentesimo, se tu guardi che differenza di secondi c'è, è tanta,
sì, no, è
tantissima. Quindi
sì,
dovresti fare un'altra categoria, oppure mettere il cosiddetto 107%, però perderesti un terzo degli iscritti.
Esattamente.
Quindi dovresti fare due campionati, una categoria come ci aveva l'amatori, tipo c'è la categoria A o come facevano nel trofeo R1, finale A, finale B, poi i migliori facevano l'assoluta, però sono tempi, costi, perché comunque io vado a far national, se sono una squadra come ero prima, che ti posso dire, è una squadra molto piccola, i costi sono quelli, se mi si presenta un Barney dentro, è inutile che mi presenti, cosa ci vado a fare,
capisci? Come è stato Canepa a
Canepa, cioè, si presenta gente, ma giustamente, perché comunque c'è gente che va, è un trofeo che comunque i tempi viaggiano, c'è niente da fare, quindi è bello, magari dovrebbero fare un altro national espandendolo come dici te, allora due Valencia, un Barcellona, allora fai un campionato leggermente diverso, chi ha sorti fai quell'altro,
un mini europeo,
esatto, okay. Fai un mini europeo, fai l'altro, chi invece vuole rimanere in Italia fa il national in Italia, però non devi accettare l'iscrizione di un pilota che ti fa, che ti posso dire, 35 a Misano con una superbike, no, capisci? È morto,
sì, sì,
è svenuto.
No, ci sono, sarà il famoso ritardo
della grotta,
sì, è jet lag. Comunque questo, cioè, è come noi purtroppo abbiamo fatto un minuto di silenzio per il pilota che è morto alla prima gara, cioè è questo il problema, perché a volte ci sono dei piloti forti, tipo noi abbiamo avuto sabato, mi sembra, era sabato, sì, Zanetti nel box perché doveva provare
con Broncos,
è entrato nel trofeo Pirelli o nel trofeo Dunlop, con le 1000 Dunlop, quindi all'interno ci trovi piloti che
fanno,
non è che volano, cioè non è che vanno fortissimo, questo non è che va piano, questo alliccia, ha fatto praticamente 3-4 giri, ha detto ho un po' paura sinceramente, perché c'è della gente che ancora dice io non so come fanno, stanno sulla sella, guidano, cioè dice io ho un po' paura di sapere dove entrare, e lui c'ha una superbike vera, nell'italiano, cioè non ha una bicicletta con le rotelle, capisci? È come quando fanno i turni giovedì che buttano tutti dentro, tutti su 100, tutti dentro, capito, aspetta un attimo, c'è l'amatore come c'è quello che va forte, pericolosa, condizioni di bagnato, un tritio, Dio mono, cioè disintegramento completo, capisci? Quindi
c'era la biga che faceva avanti e indietro,
un po' sì, però capisco anche loro che per allenarsi magari fanno tipo, c'è chi fa il trofeo Pirelli per allenarsi,
sì,
fare CIV, li capisco, da una parte è un bene perché comunque tira su anche il nome anche della Coppa
Italia, del campionato, del trofeo, comunque così quello certo, che si fa.
Allora, curiosità. Ora abbiamo visto, no, recentemente Eugenio coinvolto nella serie di video del buon Federico.
Dai ragazzi, sono carino.
No, sono fantastici, fantastici.
È bellino.
Quindi prendendo spunto dagli ultimi due video, no?
Sì.
Quindi di chi gira con gomme in mescola.
In mescola in strada è bellissimo.
No, no, ma
allora che poi io poi devo spezzare, cioè,
fidati,
c'è una
capita.
Spada di Damocle sulla
ma peggio
testa,
ancora con le rain. Con le rain su strada.
Sì, che, sì.
Ecco.
Tu scherzi.
No, no, no.
Un mio amico me l'ha proposto, fa c'ho due rally da buttare, mettine su, fatti 200 metri e si è, sì,
200 metri e poi basta.
La via, no, tanto cioè va bene.
Allora io
sono già scasciato, allora, per i fatti miei.
Io purtroppo, io l'ho detto a Federico, io purtroppo sono un disgraziato, perché a volte in strada vado, però vado con le Dunlop, quelle 212 intagliate,
le GP Racer,
esatto, non sono omologate, ma sono praticamente
sono omologate. Sì, sì, sì.
Però sono gomme anche che poi usano in pista, quelle sono state usate in pista. Mm. Però per portarle in temperatura, vi posso assicurare che per strada, a parte io parto da Fulminato con le termocoperte, lo so, sono un malato di mente, però io prima di partire le scaldo, perché ho paura, perché sennò si va in terra, cioè ghiaccio, terribile. Quindi dimmi, qual era la domanda, attenzione.
No, era la parte divertente di questi video, no? Per sfatare un po' i luoghi comuni, così come il paraleva, no, del freno sul, cioè, che vabbè, è bellino perché è estetico, su strada, ma che senso ha?
Allora, è un po' la cosiddetta frociata, come si diceva, no? È carina, è bellina, si monta. Il problema è un altro, cioè la questione era, quello che si voleva far passare era, se avete una moto datata che magari ha, che vi posso dire, 7, 8, 9 anni, magari non ci avete fatto una manutenzione decente, perché come avete visto dalle mie storie, se vedete, mi è arrivato un 125 con una marmitta di uno scooter
sotto la
espansione,
pedana, sotto
ma nel magatta, che mi garberebbe sapere chi è quel genio del male che ha fatto quell'aborto. Comunque, cioè, vanno a giro con della roba.
Quella è la pancia da birra del 125.
No, vabbè, io non ho parole. Comunque, vanno a giro con della roba che ti dici, hai montato, voglio uno scario completo, Dio buono, un titanio, il contrappeso, lo specchietto.
E poi giri senza olio nelle forcelle.
Lo specchietto della rizoma, bello, esagerato, il paraleva. E poi, Dio buono, c'hai la tena sfatta.
Il mono sfondato,
che non mona. Più niente, cioè le gomme che si, ma te le gomme da quanto è che non le cambi? Un po' durina, del 2016, siamo nel 2023, cioè tra un po' non lo so io,
stagionate,
un chardonnay, cioè capisci, questa era la questione.
Sì, sì, sì.
Noi in pista sono
come nel film Indian, ci metteva sopra la cera lì, quella delle scarpe, perché ti tirava delle crepe.
Esatto, esatto, cioè roba allucinante. Quindi quello che si voleva far passare era quello più che altro.
Che
cioè,
prima di spendere soldi in accessori prettamente estetici.
Esatto, pensate prima
alla sicurezza e a mantenere il mezzo in funzione.
Esatto, per esempio anche noi in verifica ultimamente ci siamo un po' lamentati, perché sono arrivate un po' delle moto
tenute col fil di ferro,
legate con lo scotch, cioè no, anche perché se fanno una scivolata non è che, a parte, ma fanno dei danni anche a noi, perché sversano
di
qualsiasi
tutto.
Osa, cioè se ne sembrano dei colabrodi, cioè non va bene, non va bene.
Poi ho visto dai tempi che seguivo tramite l'app, lì a Valle Lunga, ci sono state un sacco di classifiche, riviste per squalifiche, regolamentari.
Allora,
cose.
Sì, c'è stato un po' un reclamo per quanto riguarda un pilota che ha fatto un
po'. Ce ne sono stati tanti, ho visto.
Sì, c'è stato un po' di. Ora pensano che sia un incidente di gara. No, non funziona così. Cioè, questo qui a fine turno, praticamente bandiera a scacchi, è arrivato praticamente al semaforo, tranquillo, piano piano. È arrivato uno da dietro, sembrava che facesse la staccata di Bagnaia, l'ha preso pieno, l'ha tirato in tribuna. Cioè, ma che fai? Alla fine l'hanno richiamato in direzione gara. E uno. I ragazzi uguale, cioè sono partiti, quelli della 250 sono stati anche bravi, quelli della 300 li sai anche te,
sì,
cioè, ciao, auguri,
mucchio selvaggio.
Siamo entrati nella Pirelli, c'è stato 5 quasi 6 bandiere rosse, cioè era ingestibile, cioè entravano, facevano un giro e mezzo, boccata, bandiera rossa, boccata di V, bandiera rossa, boccata di là, cioè non facevi un giro. Cioè, quindi ci sono stati un po' di, cioè, diamoci un po'
c'è
una regolata.
C'è stato un po' di,
sì, sì.
Quindi la direzione gara ha alzato un attimo
anche
la
perché
voce per tenere un attimo.
Okay. Abbiamo finito col morto, abbiamo iniziato. Purtroppo con un altro morto non funziona, cioè, bisogna starci un po' attenti.
Ma infatti è bene che la direzione gara sia in questo caso un po' più di polso e severa, perché poi
magari
da
un
si
po'
piange dopo.
Ogni tanto una tiratina d'orecchi non fa male.
Sì, sì, sì. No, infatti.
Allora, comunque, chi monta la Rain per una strada, per strada, allora, se sono datate, vanno benissimo, tanto non si consumeranno mai più, quindi non c'è problema.
Se sono buone?
Se sono buone, se non la raffreddate, a un certo punto comincia a esplodere, cioè partano i pezzi, come anche se ti diano...
Blistering.
No, ma che... Non la montate, si ammorbidisce talmente tanto che poi alla fine fate un appoggio in curva, si chiude, date una boccata delle peggio e quindi è meglio di no. Se piove a bestia, ve le consiglio tantissimo.
Anche perché penso che comunque con le scalature che c'hanno, col caldo inizia a perdere pezzi, poi c'è un gradino, immagino. Cioè,
diventa una tassellata.
No, si sbriciolano, si sfanno completamente. No,
comunque, perfetto. Anche sul bagnato, ricordiamoci che non sono omologate per l'uso stradale. In qualsiasi caso, se c'è, tocchiamoci tutti, un sinistro e l'assicurazione va a vedere il pelo nell'uovo, ragazzi... Finito. So cazzi, diciamolo chiaramente, perché lì
ho comprato la, Fabio, la classica battuta, ho comprato la moto così,
ho capito, sì, con un fisico così può accompagnare solo, cioè, dai, io ti risponderei in questo modo, dai.
E volano gli schiaffi,
abbi pazienza, no, non mi puoi rispondere in questo modo.
Allora, ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi ci prepariamo per l'ultima parte di questa puntata del 22 maggio.
Devo fare un appunto alla mamma di Picciuto, ora poi la rincicchetto dopo, vai.
I'm living my own life. Every time I close my eyes.
E ah, nell'ultima
basta,
fase.
Ma hai staccato un tiro.
Va bene, tanto ne hai due. Ne
ma
basta uno.
Questo.
Si è abituata a tutti i rumori in pit lane.
Guarda, ti possono testimoniare il buon Hermes, Fastbike e Frusca che riesco a dormire nascosto dietro la moto in terra sul tappetino con le moto accese loro perché dovevano entrare, quindi sì, non riesco a dormire e non sentire niente. Sempre
guardando le tue occhiaie direi che quando hai sonno dormi anche, cioè, non c'è problema.
No, zero proprio.
Anche a soprammobile dove lo metti.
Sì, io riesco a dormire in terra su una sedia, su una panchina, su
a fianco
sedia,
alla prova fonometrica.
Mi chiamano Tutankhamon quando
Allora Kawa, chi vuoi salutare?
Allora, beh, io saluto tutti quanti voi e, beh, noi non ci sentiremo la prossima settimana per il semplice fatto che sarò sotto i ferri, quindi ci riprendiamo dopo la gara di Misano della Superbike. Mm-hmm. E boh, vediamo, dai, di risolvere finalmente sto problema.
Dai,
che si parte molto presto.
Facciamo il tagliando.
Dai, ci vuole una revisione.
Poi settimana prossima mi affettano come un salame.
Bene. Quindi praticamente fai un bel tagliando. Ecco. Un tagliando della sospensione.
Sì. Soprattutto che poi devo farlo a 2 ore e mezza da casa perché a Pavia non c'era posto, ovviamente, quindi devo andare dopo Como, però vabbè, dai.
Ma sei sempre a lamentarci, madonna, ma vai, Dio, ma basta.
Vai in vacanza,
vai in vacanza, fai tagliando, ma che ti lamenti? Mangi, bevi e dormi a gratis, ma io non lo so. Mamma mia, sempre a lamentarsi.
No, anzi, per fortuna, perché sono qua per altri 2 o 3 mesi, quindi va benissimo così.
Ecco, bravo.
Bene. Poi aggiornami strada facendo.
Sarà fatto appena finisco un po' il tutto, domani. Quando, che domani comunque pre-ricovero,
quando sei sotto Bumba,
esatto.
Scrivimi.
Inizia a gridare Ride On oppure Ride Off.
Molto bene. Gegio, te invece insieme alle tue borse sotto gli occhi, chi vuoi salutare?
Allora, innanzitutto devo fare il cicchetto alla Silvia. Allora, è vero, ho sbagliato il nome sul post che ho fatto su Faccia Libro, ho sbagliato il cognome. Calma e pazienza.
Io ho 2 dita che sono 2 salsicce, cioè, 2 occhi che sono...
Appunto, lo so, ho capito, adesso lo correggo. Respira e stai calma. Comunque... Saluto Fast, saluto Frusca, saluto Hermes, il babbo di Hermes e tutti quelli del box, saluto Moto Abbigliamento che è venuto a trovarmi, il Peach che è sul camion, grande Peach, le mie bimbe l'ho già detto, sì.
No,
le mie bimbe, bellissime. Saluto il Cristo Redentore, grande Padova.
Che gli è toccato fare lo scooter per punizione.
Ma infatti il karma mi ha colpito lì.
Poi ti è arrivato l'Harley.
Mi è arrivato.
Enorme.
Mamma mia.
Cos'è, una Glide?
Non ne ho la più pallida idea, pesa un quintale.
Però è grossa.
Bellissima, c'ha lo stereo, fantastico, Dio mono.
Bella.
Sì, quindi poi basta.
Quella è tanta.
Saluto tutti.
Il ponte te la regge?
Non ne ho la più pallida idea, ma ora vedremo. Al limite si attacca con un argano, perché pesa 400 e passa i livelli.
A seconda del ponte sei a tiro.
Sono veramente al limite, sì. Però l'alzo dal
museo. Eugenio 2.5, deve far tirare a Padova e sei a posto.
No, metto Cristo Re in croce, poi aggancio le cinghie e faccio guida argano.
Metti come contrappeso.
Sì.
Bene. E allora,
tu chi vuoi salutare, Fabio?
No, prima Natascia.
Ah, Nati, bella.
Eccoci.
Chi vuoi salutare?
Allora, saluto tutti coloro che erano presenti ieri al pranzo, tutti i ragazzi
di Rombo di Moto
che
si è mangiato senza andare
al pranzo e quelli che non sono potuti venire, anche loro naturalmente.
Io ora c'avevo da fare, se no venivo volentieri.
Io saluto appunto tutti gli amici di Francesco che sono venuti per questa bella iniziativa. E saluto tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Ringraziami.
Ringrazio il buon Gesù che è arrivato nonostante il set di valigie sotto gli occhi.
Vabbè, niente foto.
E il buon
stasera.
Kawa e poi.
Vi azzardate a fare le foto perché ti strappo le vertebre.
La prossima gara si farà sponsorizzare dalla Samsonite.
ma sinceramente guarda, mi farebbe anche piacere.
No, ora facciamo poi una foto e ti metto sotto due loghi sotto.
Ma scusami, ma esistono i filtri? Ma mettimi un filtro, le donne sono piene di filtri, moda, tutte, ma a me me lo può mettere un filtro?
Lì
no,
bisogna mettere un filtro, cioè, doppio filtro.
Fallo.
Doppio
fallo,
filtro,
fallo,
va bene.
Fallo.
Elaboriamo con Photoshop. Io ovviamente saluto quindi tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, ci risentiamo lunedì prossimo. Mm-hmm. E così, vivo, sì, così vi racconto quel che sarà stato lo Stars dell'Aprilia da Misano.
Bella roba.
E quindi, che ricordo, viene fatto anche per dare un aiuto alle
popolazioni della Romagna.
Sì,
è vero, un abbraccione, ragazzi. Quindi è stato un bel casino, sì, sì.
Una bella Romagna.
Sì.
Quindi mi raccomando, chi può venga il 27 a Misano.
E chi può vada a dare una mano.
Esatto.
Esatto.
Chi può.
Allora, detto questo, ci ascoltiamo un po' di musica e saluti finali. Ciao a tutti.
Ciao. Ciao Roby.
Ciao ciao.
Allora, eccomi qua.
Why does it always have to come to this?